Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi è il 12 maggio e ricorre l'anniversario della nascita di una delle attrici più amate della storia del cinema, Katharine Hepburn. E perciò a lei vogliamo dedicare appunto la puntata di oggi, ripercorrendone la carriera, seguendo le tappe principali della sua carriera, ma anche come occasione per parlare di divismo, e cioè di un fenomeno oggi forse meno vivo di quanto non lo fosse all'epoca in cui appunto la Hepburn lavorava, ma che ha le sue leggi e per certi versi anche abbastanza sorprendenti. Dunque, dicevamo, la Hepburn nacque il 12 maggio del 1907. La sua data di nascita, in verità, fu rivelata tardissimo, soltanto quando, all'inizio degli anni 90, la Hepburn scrisse la sua autobiografia, che si intitolava Me, Stories of My Life, edita in italiano da Frassinelli come Io, Storia della mia vita. Fino a quel momento, infatti, tutte le biografie ufficiali avevano riportato come data di nascita di Katharine Hepburn l'8 novembre del 1909. La differenza di data rispetto all'anno di nascita era una cosa abbastanza comune a Hollywood, in cui tutte le biografie ufficiali, soprattutto delle star donne, delle attrici, abitualmente appunto le attrici venivano ringiovanite di 2 anni. Quello che colpisce invece è proprio il cambiamento della data, non il 12 maggio ma l'8 di novembre. In verità questo è legato ad un episodio che fa parte proprio della vita della Hepburn, un tragico episodio dell'adolescenza della Hepburn, che quando aveva 12 anni perse in circostanze misteriose suo fratello, in circostanze mai chiarite. Si parlò di suicidio, si parlò di un tragico incidente. Fatto sta che la perdita fu ovviamente gravissima appunto per la giovane Katharine, la quale in qualche modo in omaggio a suo fratello, per sentirlo appunto vicino a sé, dichiarò da allora in poi di essere nata appunto l'8 di novembre, che era la data di nascita di suo fratello Tom. Ma a parte questo tragico ovviamente episodio, l'adolescenza della Hepburn fu assolutamente straordinaria, così come lei la racconta non solo nella sua autobiografia ma anche in altre interviste. Una infanzia basata su una famiglia assolutamente unita, su due figure, quella del padre e quella della madre, determinanti non solo per l'educazione e la formazione della giovane fanciulla, ma anche della capacità di infondere coraggio, energia, fiducia in se stessa, che poi appunto la Hepburn avrebbe dimostrato con assoluta eccellenza negli anni a venire. E già da giovanissima, già da ragazzina, aveva messo in scena una versione della favola La Bella e la Bestia con una sua amica. In quel caso, lei ricordava, non era la bella, ma appunto la bestia, quindi forse lo ricordava appunto con qualche ironia. E dicevo, la famiglia però non era particolarmente contenta di questa scelta. Tuttavia, secondo i principi ai quali era stata educata, la lasciarono ovviamente libera di decidere e di darsi però un termine entro il quale avrebbe dovuto appunto o sfondare oppure invece decidere definitivamente di abbandonare l'impresa. E in verità i primissimi inizi della Hepburn a Broadway, perché ovviamente cominciò con il teatro, furono brillantissimi nel primo momento, perché lei diceva immediatamente riusciva ad ottenere una parte, vista l'adrenalina, la forza, l'energia che dimostrava nei provini. Era molto più difficile invece conservarla, perché poi invece l'agitazione l'emozione appunto di essere sul palcoscenico, spesso in ruoli importanti e senza un'adeguata preparazione, significava appunto che da più di un lavoro la Hepburn fu licenziata. Provò quindi con il cinema, si recò a Hollywood per un provino, ebbe la grandissima fortuna di essere diretta in questo provino da un regista che sarebbe poi diventato il suo Pigmalione in qualche modo, cioè George Cukor. Durante questo provino, la Hepburn interpretava una scena di una commedia di Philip Barry, Holiday, che avrebbe poi qualche anno dopo, nel 1938, portato effettivamente sullo schermo. E già in questo provino, in cui la protagonista deve soltanto prendere un bicchiere e avvicinarsi al camino, è possibile vedere quello che appunto colpì Cukor e colpì poi generazioni di spettatori, cioè un'estrema grazia, un'estrema armonia di movimento, un corpo che si muoveva come sulla musica, che diventerà poi una caratteristica assolutamente fortissima, precisa proprio del carisma della Hepburn in quanto star. George Cukor infatti la volle immediatamente nel primo film che la Hepburn interpretò, cioè Febbre di vivere, del 1932, nel quale il regista le regala un'entrata in scena straordinaria. Non è possibile non notarla. La Hepburn corre lungo una balaustra, siamo in una festa, c'è un largo vestibolo, un largo salone nel quale appunto si svolge una festa. Vediamo questa figura vestita di bianco che corre lungo la balaustra, che scende di corsa le scale e che non appena arriva appunto al termine dello scalone comincia a ballare insieme appunto all'uomo, al cavaliere che l'attende in fondo allo scalone. Quindi veramente un movimento, un turbine, un vento quasi che appunto entra sullo schermo e che l'avrebbe appunto accompagnata per tutta quanta la sua carriera. Carriera peraltro che immediatamente fu salutata da un enorme successo, perché dicevamo di questo film del 1932, ma già nel 1933, alla terza pellicola interpretata, cioè Gloria del mattino, in inglese Morning Glory, la Hepburn vince il suo primo Oscar. E quindi decisamente sin dall'inizio era nata una star. Ora, non è facilissimo in verità spiegare in che cosa consista il particolare potere di incantamento, di fascinazione che una star esercita sul pubblico. Spesso non è soltanto una questione di bravura. Pensate a interpreti sensibili come Vivien Leigh o raffinate come Deborah Carr, interpreti anche piene di forza come Anna Magnani, non possono veramente essere definite delle dive. E al contrario invece delle attrici indubbiamente meno versatili, hanno incantato generazioni soltanto in virtù di questa inconfondibile personalità e di una straordinaria fotogenia. Ci sono però ovviamente dei casi in cui la bravura dell'interprete non è assolutamente inferiore all'eccezionale carisma che esercita sulla platea, ed è il caso appunto di Katharine Hepburn. Il carisma, una parola che ho già citato un paio di volte, è una sorta di dote indefinibile, una sorta di autorità con la quale appunto la star si autoimpone, una dote impalpabile che certamente è possibile sviluppare in chi la possiede in nuce, ma che non è forse possibile del tutto inventare. Se si sfoglia un libro di ritratti di divi, si scopre che il potere di fascinazione di quei volti non è soltanto nella loro ovvia e indiscutibile bellezza, ma più ancora nel loro potere evocativo, in questa immediata sintonia che si stabilisce con l'osservatore, che da una parte tengono avvinto e al quale in qualche modo restituiscono lo sguardo. E tuttavia non dimentichiamo che è proprio nell'immagine filmica che l'essenza di una star si rivela appieno. Pensate ad una scena come quella che ho descritto prima, oppure sempre per citare ancora la Hepburn, alla leggerezza ebra con cui muove le mani in Improvvisamente l'estate scorsa. L'adorazione che la star suscita è in buona parte una sorta di identificazione segreta, è la dichiarazione di un modello voluto, l'aspirazione in qualche modo a somigliare appunto alla star prescelta. Si stabilisce un meccanismo da una parte di desiderio, dall'altra di identificazione. Ovviamente si tratta di un desiderio destinato a rimanere inappagato perché la star è irraggiungibile, e di un'identificazione irrealizzabile proprio perché la star per definizione è inimitabile. Si è portati naturalmente a leggere in una star assai più di quello che c'è effettivamente. Una star promette più di quello che mantiene, di conseguenza il fascino che possiede non si affievolisce, anzi suscita in noi il desiderio costante in qualche modo di prolungare, di rendere appunto costante la sua presenza al nostro fianco. Giampiero Brunetta, un famoso critico cinematografico italiano, che era proprio un appassionato ammiratore di Katharine Hepburn, racconta in un suo volume, Buio in sala, racconta che lui indossava l'abito della domenica tutte le volte che andava al cinema per vedere un film interpretato appunto dalla Hepburn, e che alla fine del film, dal momento che non poteva ovviamente rendere omaggio alla diva con un fascio di fiori, come era solito fare quando invece andava a teatro, si limitava a lasciare un mazzolino di violette, che era il fiore che la Hepburn portava in un film del 1935, Primo amore, in originale Alice Adams, sul sedile che aveva occupato durante la proiezione. Dunque la star come figura inconoscibile, irraggiungibile. Si può conoscere appunto una star soltanto attraverso i suoi film, l'unico veicolo attraverso il quale, protetta appunto dall'alibi della finzione recitativa, in qualche modo può effettivamente rivelarsi sinceramente. Possiamo cioè vederla felice, disperata, malinconica, innamorata, senza sapere ovviamente per chi versa quelle lacrime o a chi sorride o chi guarda con occhi innamorati, ma potendo forse illuderci appunto che sia per noi. Naturalmente si tratta di un'illusione e la rivelazione dell'artificio ci condurrebbe in realtà al disappunto. Tutto sommato siamo più a nostro agio nella finzione che abbiamo creato dai nostri stessi desideri. Ma è genuina o manipolata questa visione? È soltanto nella nostra testa o in qualche modo esiste realmente? Il fascino di una star indubbiamente deriva in gran parte proprio da questa incertezza. La creazione di una star è indubbiamente un processo di deliberata stilizzazione a partire da un talento e appunto da un carisma, quella dote indefinibile di cui parlavamo prima, che è ovviamente presente in nuce appunto nella persona che poi incarnerà questa star. Tuttavia questo processo, dicevamo, di stilizzazione significa anche poi un grosso pericolo, cioè quello che la star debba rimanere assolutamente fedele all'immagine preformata. Nella storia del divismo i tentativi di modificare appunto questa immagine in genere hanno dato degli scarsi risultati, quando non hanno coinciso addirittura con la fine di una carriera anche fulgida, e in questo caso un esempio eclatante è quello di Greta Garbo, che sullo schermo aveva interpretato l'amara rinuncia, il destino implacabile, la tragica solitudine, che quando si cercò in qualche modo di modificare questa immagine che aveva portato con sé negli anni 20 e 30, alla fine degli anni 30 appunto, con Ninotchka e con Two-Faced Woman, di creare quindi un personaggio Garbo completamente diverso inserendolo in un ambiente di commedia, questo non funzionò, non convinse, e la carriera della Garbo appunto naufragò. Uno dei rarissimi casi nella storia del divismo in cui l'apporto di una variante caratteriale rispetto alla reiterazione di un ruolo non rappresentò una sciagura riguarda proprio Katharine Hepburn, che in verità è passata vittoriosamente attraverso quattro varianti, che sono state però, saggiamente, trasformate in altrettanti cliché. C'è da dire ovviamente che queste varianti, appunto con molta saggezza, non furono traumatiche, appunto non fu traumatico il passaggio da una variante all'altra. Gli anni 30 l'avevano vista infatti incarnare il personaggio della ragazza ricca, caparbia, viziata, da quel Febbre di vivere del 1932 di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, fino a Scandalo a Filadelfia, sempre di George Cukor, del 1940. In questi film la Hepburn è un'aviatrice, una scrittrice, si traveste da zingara, organizza delle scene disastrose, appunto in quel Primo amore, Alice Adams che citavamo prima, si traveste da uomo o finge di essere sua nipote, litiga con tutti e porta addirittura a spasso leopardi. Questo è naturalmente il film del 1938, Bringing Up Baby, Susanna, nella versione italiana, in cui tra l'altro la Hepburn si esibisce anche in una canzone, una famosa canzone, I Can't Give You Anything But Love, che adesso ascoltiamo. Al coro vedrete si unisce anche Cary Grant e anche un cagnolino, Charlie.
I can't give you any... Well, sing, baby. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I can give you, baby. Dream a while, dream a while, you'll find happiness, and I guess all those things you'll always find for. Say it's better to be looking swell, baby. Diamond bracelets will wear never sell, baby. Till that lucky day you know darn well.
I can't give you anything but love.
Dimenticavo di dirvi che ovviamente questa canzone è l'unico modo di ammansire il leopardo baby, il baby del titolo, che appunto la Hepburn si è ritrovata tra le mani e non sa come gestire. Arriviamo così alla fine degli anni 30. Negli anni 40 Katharine Hepburn si trasformò invece nella metà ironica e graffiante di una coppia cinematografica assolutamente magica, da La donna del giorno del 1941 a La costola d'Adamo del 1949, la coppia formata naturalmente con Spencer Tracy, che rivedremo tra l'altro un paio di volte negli anni 50 e poi un'ultima magnifica volta nel 1967 con Indovina chi viene a cena. Ora, in presenza di Spencer Tracy, la Hepburn in qualche modo abbandona quegli ingressi ventosi che l'avevano caratterizzata all'inizio della carriera e sembra invece in qualche modo accettare e assumere dei sentimenti e delle fragilità femminili. Ovviamente continua a litigare, come prima, quasi a sottolineare che invece il personaggio precedente abbia preso la remissività, ma soltanto in virtù di questo incontro eccezionale. E un incontro eccezionale, in verità, è anche il preludio al terzo cliché, cioè quello che la Hepburn interpreterà per buona parte degli anni 50, quello cioè della zitella rinsecchita e sentimentale che lei incarna per la prima volta nel 1951 in La regina d'Africa di John Huston con Humphrey Bogart, fino al 1956 con La sottana di ferro di Iron Petticoat, appunto del 1956. La regina d'Africa, o meglio la lavorazione della regina d'Africa, fu anche l'occasione per la Hepburn di cimentarsi nella scrittura. Alla fine degli anni Ottanta, infatti, apparve il suo primo libro, che era appunto The African Queen, la regina d'Africa, ovvero Come sono andata in Africa con Bogart, Bacall e Huston, e per poco non ho perso la ragione, un libro particolarmente divertente che rappresentò poi in qualche modo un preludio a quella autobiografia di cui parlavamo all'inizio della trasmissione. Dicevamo dunque, l'incontro in Africa con Humphrey Bogart fu l'ideale proseguimento delle schermaglie che la Hepburn aveva interpretato negli anni 40 con Spencer Tracy. E un altro incontro, ma questa volta invece un po' meno felice, meno incisivo dal punto di vista recitativo, l'incontro a Venezia, vi dicevo, con Rossano Brazzi in Summertime, Tempo d'estate, un film del 1955, è l'annuncio di altre solitudini, che saranno le solitudini delle regine, delle dominatrici che la Hepburn interpreterà nel decennio successivo, a partire già dal 59, dal personaggio di Violet Venable in Improvvisamente l'estate scorsa, Suddenly Last Summer, dal testo di Tennessee Williams, e arrivando fino a Le Troiane di Euripide nel 1971. Passando attraverso uno dei suoi ruoli forse più belli e più amati, più ricordati, premiato tra l'altro con un Oscar, un terzo Oscar che aveva seguito appunto ad un solo anno di distanza quello che la Hepburn aveva ricevuto nel 1967 proprio per quell'Indovina chi viene a cena che citavamo poc'anzi. Si tratta del Leone d'inverno, The Lion in Winter, una commedia di John Goldman che fu portata sullo schermo da Anthony Harvey nel 1968. Dopo aver interpretato tutto l'interpretabile, in teatro intanto aveva fatto anche Shakespeare, era arrivata, come avevo detto, anche alla tragedia greca con Euripide, Le Troiane del 1971, la Hepburn si cimentò nel musical, cosa assolutamente incredibile, ma che ottenne invece un enorme successo, non ovviamente per le doti canore della Hepburn, che aveva invece una voce abbastanza stridula, ma per l'assoluto amore che il pubblico le tributò durante la straordinaria stagione che la vide protagonista a Broadway del musical Coco, ispirato alla biografia di Coco Chanel. E proprio da quel musical vogliamo ascoltare la fine del secondo atto. I never saw him again. For weeks after my communion, I sat by the road watching for him.
And then, one day, I began to hear that small, clear voice of that other person we carry inside. And it was saying, Coco, Coco, hoping too high, fell down from the sky and started to cry. It's the end of Coco, Coco. Where is a friend to trust and depend upon? Scan the hills, rake the sky, but your searching won't end till you try to learn to turn to someone who's called Coco, Coco, Coco. Slowly my self-pity turned to bitterness, and my bitterness to resolve that one day I would never lean on anyone, count on anyone, or place my fate in anyone's hands but mine ever again.
Ho detto che il cliché delle dominatrici, delle regine, era stato l'ultimo interpretato dalla Hepburn nel corso della sua straordinaria carriera. In realtà non è esatto, dal momento che dalla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80, fino all'inizio proprio del decennio 90, la Hepburn interpretò per la televisione dei film in cui appariva una testarda, indipendente, invincibile vecchia signora, in qualche modo il suo quinto, se volete, cliché. Era ovviamente piuttosto un omaggio alla sua simpatia, alla sua grandezza appunto di attrice e di essere umano, la sua naturale appunto simpatia di essere umano, testimoniata da tantissimi amici appunto che hanno parlato di lei. Uno in particolare, Frank Capra, che aveva lavorato con la Hepburn nel 1948 nello Stato dell'Unione, disse di lei: ci sono donne e donne, e poi c'è Kate, ci sono attrici e attrici, e poi c'è la Hepburn. E con questo chiudiamo questo nostro omaggio a Katharine Hepburn in occasione dell'anniversario della sua nascita, e vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.